cantano con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: alzate e non temete. Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. La prima icona, proprio all'inizio, la prima icona che viene data da dipingere è l'icona della trasfigurazione. È il primo mistero che definisce l'entrata nella vita religiosa ed è l'ultimo che definisce l'entrata nel godimento di quella visione. Di questo racconto è che tutto sembra fatto per gli occhi. In realtà quello che colpisce è passa tramite gli orecchi e la voce, tanto che Pietro, che sia lui direttamente comunque di coloro che hanno ascoltato, alla fine della vita, quando deve ricordare questo evento, non ricorda la visione, ricorda la voce. Questo è il figlio mio amato, nel quale c'è tutta la mia compiacenza. Perché questa sottolineatura? Quando il racconto è sempre bello, tutto rivolto agli occhi. Il mistero penso sia questo. Fintanto che noi vogliamo vedere il Signore, noi ci illudiamo di vedere qualcosa, ma non siamo mai sicuri se quello che vediamo corrisponde davvero alla realtà. Noi ci illudiamo. Eppure, la vista è l'organo più, diciamo, soffrivole, più nobile. Pensate per esempio a un rapporto amoroso: si vuole vedere il proprio amato, la propria amata, si vuole vedere. Eppure, di nuovo sottolineo, nello spirito la cosa non è diretta. Io non vedo perché voglio vedere, vedo perché sono capace di ascoltare. Vedo come il frutto di un ascolto compiuto. E qui c'è tutto il mistero, no, dell'ascolto della parola di Dio. Quando noi ascoltiamo, noi diciamo parola di Dio, ma in realtà noi ascoltiamo parole, tante parole. Eppure diciamo è parola di Dio. Allora vuol dire che tutte le parole hanno un unico contenuto, la parola fatta carne, la parola fatta vivo, la parola che si può vedere. È una cosa molto strana. Quando noi abbiamo a che fare, per esempio, la lettura della Bibbia, del Vangelo, se noi prendiamo in mano, noi leggiamo con gli occhi. Se quando facciamo una liturgia, voi ascoltate con gli orecchi. Dovremmo combinare i sensi così: leggere con gli orecchi e ascoltare con gli occhi. Al contrario. Perché agli occhi arriva il frutto dell'ascolto. che quando noi leggiamo noi dobbiamo imparare a percepire tutti i toni e tonalità della parola. Se noi avessimo dovuto rappresentare questo mistero, che spesso noi nella tradizione per esempio occidentale è avvenuto così, avremmo immaginato sentimentalmente Gesù, ma così bello che lo sarà così. Il Vangelo però non fa ancora questo. Se voi avete visto le icone della trasfigurazione degli apostoli, sono atterrati, come rovesciati per terra, e con la coda dell'occhio, quasi con una contorsione del corpo, vedono di sfuggita. Quindi la visione non è per molto. Perché? Perché quel momento, che pure è così, diciamo, fascinoso, è assolutamente drammatico. La descrizione è che gli apostoli hanno paura. Nel Vangelo di Matteo la paura è abbinata all'ascolto della voce. Nel Vangelo di Marco la paura è abbinata al vedere. Comunque gli apostoli si sono spaventati. Una piccola notazione. Si può vivere una vita religiosa senza un po' di spavento? Se voi immaginate che la vita sia un viaggio in carrozza per il paradiso, penso che vi sbagliate di cosa. Cioè, la vita ha una dimensione drammatica, però è il dramma di un amore. Non è che la vita è un dramma che ancora non la si vuole vivere, ma proprio perché è drammatica, la si vive con passione. E tutto questo è come nascosto in questo evento della trasfigurazione. Tanto che da Dio Mario, è classica la spiegazione di Gregorio Magno, anzi di Leone, la parola. Dice perché Gesù ha anticipato la gloria della sua risurrezione per questi tre discepoli. E spiega perché sono i tre discepoli che non vedranno più il volto bello del Signore, ma vedranno il volto sfigurato del Signore, a Getsemani. E proprio per preparare i discepoli a quella visione, allora c'è come una specie di chiamatura di consolazione, ma non in un senso umano, cioè come una preparazione. Però quando saranno a Getsemani si ricorderanno del tavolo? Sono ricordati? No. Eppure di nuovo, una volta che la rivelazione di Gesù è compiuta, quindi è morto, è risorto, è riapparso a loro, torneranno a questo evento per comprendere il mistero di Gesù. E avviene così anche per noi. Non è che se noi godiamo di una parola, poi quando ci sarà la tentazione, questa parola apparirà ancora così bella. Non è così. Ma una volta entrati nella tentazione, anche se per dimenticare tutto, per il nostro cuore in realtà non dimentica tutto. Quindi anche quando c'è la tentazione, che noi cominciamo a ribellarci, addirittura ad accusare Dio che si tratta male, però il cuore custodisce ancora una traccia. E man mano che la tentazione, diciamo, è attraversata, questa traccia cresce. E proprio perché si è entrati e si è usciti dalla tentazione, questa traccia diventa la gloria del nostro cuore. E tutta la vita è così. Chi in maniera statica questa bellezza del Signore, ma questa riguarda solo quell'ultima volta. Prima non è così. Allora, l'avere in mano le scritture, ascoltare la parola di Dio, leggerla tutti i giorni, è per rinnovare continuamente questa traccia che in qualche modo più velocemente ricompaia nel nostro cuore quando gli eventi della vita saranno drammatici. Quando uno mi pensa che, quando perdo il senso stesso delle cose, quando mi sento trattato ingiustamente, eccetera, eccetera. Questo è il mistero del cuore che sta come nascosto, sta come celato in un angolo. L'importante è che ci sia, perché poi, man mano, questo ricompare al nostro cuore, e proprio perché ci sostiene nel vivere le tentazioni, questa immagine che man mano diventa bella nel nostro cuore, diventa proprio, io direi così, come il nostro possesso. Noi in realtà non possiamo ricordare neanche le nostre gesture.